Radio X presenta
Jet Lag, dall'isola al mondo, storie di giovani sardi di ritorno.
Un programma curato e condotto da Laura Fois.
Li abbiamo chiamati sardi di ritorno perché dopo varie esperienze all'estero stanno cercando di costruire un futuro nell'isola. Sono imprenditori agricoli, sono innovatori, sono designer, manager. Portano freschezza e una maestralata di novità, aria pura per un'isola che deve e può cambiare, a partire dalle sue menti di ritorno. L'ospite di oggi è Maria Luisa Usai, attrice, performer, autrice e regista di spettacoli e progetti multidisciplinari. È nata a Sassari nel 1985, ha vissuto in varie città italiane e ora si divide tra l'isola e la terraferma. Benvenuta Maria Luisa.
Ciao Laura, grazie mille per la presentazione.
Come è nata questa passione per il teatro? Perché è questa insomma un po' la tua base di partenza.
È nata diciamo proprio da ragazzina, la primissima scintilla alle medie, forse anche prima. È nata in realtà perché le terribili maestre delle elementari non facevano spesso dei saggi in cui venivo esclusa e penso che sia nata forse quasi più da una voglia di rivalsa, per cui la prima cosa che ho fatto alle medie era stato iscrivermi al corso di drammatizzazione.
E cosa hai provato fin da subito?
Sì, da bambina era qualcosa che mi piaceva, ma secondo me era nata anche un po' da appunto questa sorta di essermi sentita esclusa, quindi riprendere la scena. E poi diciamo dai 15-16 anni ho incominciato a seguire una compagnia sassarese, Sarda Teatro, e quindi sì, diciamo da adolescente è nata, da bambina, ragazzina, adolescente è nata questa passione per il teatro. E l'altro forse fattore scatenante che ero comunque amavo disegnare, amavo già da piccola disegnare l'arte, tutto ciò, ma il teatro è una forma artistica che ti mette in connessione con il mondo esterno, e quindi penso che un altro dei motivi per cui è nata, come è nato, il fatto che comunque era un modo di praticare l'arte però in mezzo alla gente, con le persone.
Una cosa che mi ha incuriosito spulciando il tuo sito è stato anche questo artistic statement dove proprio dici che parti dal teatro per arrivare ai luoghi ibridi dove i linguaggi si mescolano e differenti umanità convivono allo stesso tempo. Ecco, parliamo quindi di questa anche un po' tua natura ibrida.
Sì, è una natura ibrida perché appunto da un lato ho sempre avuto più un percorso, per esempio sul piano universitario io ho studiato storia dell'arte, mi sono laureata in storia dell'arte, quindi dal punto di vista teorico ho sempre avuto una passione per la storia dell'arte, in particolare l'arte contemporanea. E comunque sì, forse il teatro mi è sempre stato un po' stretto, per cui il teatro è la base, diciamo l'humus in cui io sono cresciuta nella pratica, però la passione per le altre arti, per la storia dell'arte, per l'arte contemporanea mi hanno portato spesso a fare dei progetti che non so più come definire, appunto quello delle lettere, che è una via di mezzo tra un progetto performativo e un progetto puramente epistolare. Ho sperimentato anche con il video, con dei laboratori, insomma sono comunque progetti site specific. Nel 2015 feci un lavoro molto complesso e impegnativo nelle stazioni ferroviarie, quindi uno spettacolo che si svolgeva durante il viaggio. E quindi sì, forse questo, il teatro non basta, è stata la mia culla, è stata la mia pratica, ma ho sempre avuto un'apertura un po' più ampia di visuale, di sguardo, e anche sì, credo che gli arti contemporanei, le arti visive, la storia dell'arte mi ha sempre influenzato nel lavoro.
Che rapporto hai con i tuoi primi lavori?
Da un lato di affezione, penso il mio primissimo lavoro si chiamava Felicitazioni ed era una follia totale fatta con una attrice genovese ispirata a Sergio Azzeni, ma molto lontanamente ispirata, ed era veramente un putpurri dadaista di immagini e situazioni. Veramente, non so se mi è venuto in mente subito quello, dal lato di affezione perché c'era una grande carica e una grande voglia e un grande entusiasmo. Dall'altro, penso che forse ero ancora appunto legata a dei canoni per cui mi facevo più influenzare dall'idea se questo è teatro, queste performance, questo è qualcos'altro. E poi penso che con la saggezza successiva, magari certi anche i primi lavori che ho fatto li avrei potuti sviluppare con maggiore sicurezza e forse più, non so come dire, più consapevolezza, sì, consapevolezza e sicurezza, che magari quando inizi a fare i primi lavori non vuoi fare, ma ti interroghi di meno su come farlo e come portarli avanti.
Quali sono stati i tuoi maestri?
È sempre conflittuale usare questa parola per me.
Come mai? Come mai? Indaghiamo.
Nel senso, bisogna bello, perché alcuni grandi artisti che ho conosciuto magari non si atteggiano mai, non hanno l'atteggiamento da maestri, ma hanno comunque avuto un grande ruolo per quel che riguarda il mio sviluppo, la mia formazione. E forse sì, ci sono dei ma maestri che riconosciamo e che si riconoscono come maestri, e magari altre esperienze che mi sono state altrettanto maestre e si riconoscono meno, magari rapporti più collaborativi di lavoro che comunque per me sono state di rapporti con maestri. Comunque, nel senso invece più canonico del termine, penso Antonio Latella, che è un grande regista italiano con cui seguì un corso di drammaturgia al Teatro Valle Occupato, che poi è diventato il direttore della Biennale Teatro, e sicuramente Antonio Latella. Questo, diciamolo in maniera assoluta. Poi penso anche dei gruppi come Agrupación Señor Serrano, che sono stati comunque importanti i seminari che ho seguito con loro. Ho conosciuto Cecilia Mangini, che è la prima documentarista italiana donna, un breve seminario di 3 giorni, ma quello è stato un incontro con una maestra, per quanto breve è meno
Però
strutturato.
sicuramente, insomma, ti ha lasciato
Sì,
qualcosa,
nel senso sono
ecco.
tanti, in realtà
Ok.
sono tanti. Penso Roberto Latini, un altro grande performer, regista che reputo un maestro. Mattias Unpierrez, che non è un maestro, nel senso, cioè, che è un artista che stimo, che è molto interessante, un artista sudamericano che vive, per esempio, in Spagna. Che è anche curatore, una cosa che per me è stata però molto importante, perché aveva tenuto a Lugano un seminario sulla clinica dell'obsession, su come sviluppare i propri lavori, molto più pratico, molto più quasi curatoriale, quindi su come lavorare su se stessi. Per cui appunto non è la dimensione del maestro canonica, ma è più una trasmissione di sapere, ecco.
Bene, facciamo un breve stacco musicale e poi torniamo con Jetlag.
Thank you.
Maria Luisa Usai, questa è una domanda che faccio spesso agli ospiti di Jetlag. Cosa ha significato per te il Covid e se ha propiziato anche dei lavori interessanti, nuovi, diversi dal solito?
Allora, assolutamente sì. Per me il Covid è stato molto importante, al di là della tragicità del momento drammatico mondiale, perché per l'appunto ha forzato magari un'altra parte mia lavorativa, artistica e creativa, per appunto l'andare al di là della forma canonica del teatro. Quindi il progetto delle lettere che sto portando avanti tutt'oggi è nato nel periodo del Covid, perché appunto non si poteva fare, proprio nel momento in cui non c'è più nulla da fare, i teatri sono chiusi, non si sa che cosa succederà, forse allora è stato il momento per me di dedicarmi a dei progetti senza pensare come lo farò, dove lo farò, riuscirò a vendere lo spettacolo e a quale bando posso partecipare. Sicuramente nel Covid ho sviluppato quindi questo progetto artistico epistolare, e adesso che mi ci fai pensare, ho fatto un piccolo video di 3 minuti che ha partecipato al concorso 180 insieme a Marcella Mancini, e anche quello l'abbiamo fatto appena al giugno 2020, appena hanno riaperto, diciamo, era possibile riaprire le porte di casa e uscire. Anche là ci siamo messi a fare un video creativo, un piccolo corto, sicuramente anche grazie al fatto che lo stare in quella costrizione, nel momento in cui tutto era di nuovo possibile, la vena creativa, ecco, ha avuto più sfogo, senza pensare questo è teatro, questo è cinema, questa è performance, questa è arte contemporanea.
E queste lettere a chi erano indirizzate?
A persone sconosciute. L'idea era di è nata all'interno del master che stavo seguendo, all'interno del corso di arti civiche con Francesco Careri. Quindi l'idea era di produrre un lavoro artistico stando fermi là dove eravamo, perché oggettivamente nel 2020 non ci potevamo muovere, e quindi ho chiesto ai miei colleghi del master degli indirizzi di persone che io non conoscevo, e ho iniziato a scrivere delle lettere a sconosciuti e sconosciute.
Ora ti dividi tra l'isola e la terraferma. Mi piacerebbe sapere se nei tuoi lavori ci sono dei messaggi che mandi all'isola o agli isolani.
Beh, non so se ci sono dei messaggi, però c'è molto, possiamo andare ovunque, però ecco, essere nata, cresciuta in un'isola ha comunque sempre una forte connotazione che non so se si possa mettere da parte. Quindi l'isola c'è sempre, è sempre ritorno tra le altre cose nell'isola, e non so se c'è un messaggio, forse no. Però c'è un forte radicamento e anche un partire da là, o comunque un partire dall'isola, intesa proprio come la Sardegna, ma anche un partire dalla solitudine, nel senso di nascere in un'isola e anche appunto le difficoltà che questo comporta. Quindi sì, la Sardegna c'è sempre.
Infatti, come contrasto forte, vivi una città caotica come Roma, cosa ti dà, cosa ti lascia anche quando vai via dalla capitale per tornare poi in un'isola, che già ha le connotazioni, no? Di più piccolo, insomma, di contorni ben definiti?
Non so, è una tensione che non è risolvibile se non cercando di crearsi una zattera nel Mar Mediterraneo, però non so, molti riescono a risolvere questo conflitto. Per me invece è una tensione nella quale vivo, quindi amo sia stare dei periodi nel piccolo, nell'isolato, nel certo, ma allo stesso tempo adoro perdermi in strade piene di milioni di facce sconosciute, nel caos, diciamo in spazi più ampi e indefiniti. Quindi ho un po' questo doppio amore per entrambe le dimensioni. Semplicemente credo che vadano bilanciate, o almeno per me è così, che sento la necessità di passare dei periodi più isolati e posati, e periodi un po' più frenetici e in spazi più...
E anche in altri luoghi. In Francia anche hai fatto da poco, sì, una residenza,
esatto,
artistica.
Sì, sì, sì.
Com'è andata questa esperienza in Francia?
È stata molto bella, anche là in realtà sono andata in un posto, in un'altra isola, anche se nel centro della Francia. Sono stata 3 settimane a Château de Goutelin, è un vero castello, ma anche un centro culturale vicino a Saint-Étienne, ho preso parte a una residenza per artisti singoli all'interno del programma Odissee. È un programma del ministero francese che sovvenziona delle residenze di artisti stranieri in luoghi periferici, tendenzialmente beni storici francesi, in modo tale da portare anche là il una parola abusata, però il diverso, lo straniero in posti non centrali francesi, con l'idea di anche dare continuità, uno, agli artisti stranieri, dare la possibilità di lavorare senza l'obbligo di produrre, e dall'altro canto di portare comunque persone che vengono da lontano in luoghi di provincia.
Ecco, questo è un progetto del ministero francese. Ci sarebbe qualche... ti è ideato anche qualche progetto da consigliare alle nostrane amministrazioni?
Questo è un grandissimo progetto da consigliare, anzi quando ero là proprio dicevo, vedi, in Italia gli stessi luoghi li avrebbe la chiesa o sarebbero chiusi, nel senso antiche abbazie, castelli o luoghi storici. Vabbè, in Italia è una cosa molto buona questa della conservazione dei beni, però spesso risultano non fruibili dalla collettività. Invece questo, quello che fanno in Francia è luoghi storici che vengono affidati a delle associazioni, che vengono sovvenzionati in maniera regolare e che da un lato offrono un'offerta culturale al luogo, ma allo stesso tempo accolgono anche persone che vengono da lontano, con l'idea di essere aperti tutto l'anno. Quindi per esempio nel castello adesso ci sono, in estate c'è una bellissima stagione di concerti, di spettacoli, però durante la primavera e l'inverno lavorano un po' meno, e quindi quello è il momento in cui dare alloggio, spazi di lavoro e una piccola borsa di produzione ad altri artisti, cioè tenere questi luoghi vivi tutto l'anno con un'offerta multipla. Questa penso che sia un'ottima idea, invece che tenere dei luoghi chiusi o in visita, o che si possono visitare una volta al mese come monumenti aperti, ecco.
Ecco, con questo input che stiamo dando liberamente alle nostre amministrazioni, noi ringraziamo Maria Luisa Usai e grazie, ci rivediamo presto con Jetlag.
Grazie.
Avete ascoltato
Jetlag, dall'isola al mondo, storie di giovani sardi di ritorno. Un programma di Radio X curato e condotto da Laura Fois.